Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Siete sempre all'ascolto del programma in italiano di Radio SBS, a tenervi compagnia oggi Manuela Rispoli e Carlo Oreglia. E adesso ritroviamo il nostro appuntamento con Voglio andare a vivere in Australia, ovvero tutto quello che avreste voluto sapere sui visti ma che non avete mai osato chiedere. Ma invece sappiamo che voi osate farlo, potete farlo scrivendo a italian@sbs.com.au o anche attraverso la nostra pagina facebook.com/sbsitalian. Potete anche contattarci, insomma, in altri modi, ma noi intanto diamo il benvenuto all'agente di immigrazione Emanuela Canini. Buongiorno Emanuela, ben ritrovata.
Sì.
Eccoci qua.
Eccoci, buongiorno.
Sì. Ti
sentiamo. Buongiorno a tutti, sì.
Senti Emanuela, a volte ritornano come nei libri di Stephen King. In questo caso si tratta dell'Investor Visa. C'era un visto introdotto nel 2012, che poi è stato cancellato l'anno scorso tra diverse controversie. Era un visto per investitori stranieri disponibile a mettere sul piatto almeno 5 milioni di dollari per la creazione di nuove imprese in Australia, che venne appunto eliminato l'anno scorso perché da una parte, insomma, erano possibili diversi abusi, dall'altra era anche difficile capire quali effettivi benefici riuscisse a dare questo visto. E adesso il leader dell'opposizione Peter Dutton a inizio settimana ha dichiarato di volerlo riportare in vita, tipo Frankenstein. Allora, perché il SIV, il Significant Investor Visa, gode dunque di buona fama e in che forma potrebbe venire reintrodotto?
Ma in realtà è tutto il programma di visti business che è in pausa. Ormai da un anno non si accettano più richieste neanche per i visti che prevedono capitali più piccoli. In teoria, tra qualche mese il governo dovrebbe farci sapere come intende cambiare il programma e quali nuovi requisiti ci saranno, almeno questo è quello che avevano detto tempo fa. Fatto sta che comunque molti di questi visti sono ancora in coda, anche se il governo ha invitato i richiedenti a rinunciare in cambio del rimborso delle tasse sul visto, in quanto comunque non c'è nessuna intenzione di dare priorità nel processarli. E questa pausa forzata si è resa necessaria dal momento in cui il governo si è reso conto che, così com'era, questo programma non portava nessun beneficio al paese, in termini di economia ma soprattutto in termini di creazione di posti di lavoro. E innanzitutto come questi soldi venivano usati, ad esempio spesso chi veniva ad investire in attività imprenditoriali si limitava a piccoli commerci, molto spesso a conduzione familiare, e inoltre spesso non riuscivano a qualificarsi poi per la residenza permanente perché non facevano grandi profitti, per cui rimanevano con un visto temporaneo molto spesso da rinnovare. E infine, frequentemente all'approvazione della residenza permanente, queste attività commerciali venivano anche chiuse o ridimensionate. Nel caso del Significant Investor Visa, in particolare, la maggior parte dei capitali doveva essere investita in realtà in titoli per un certo periodo di anni, e i richiedenti, che poi erano maggiormente cinesi, non avevano limiti di età massima o restrizioni sul livello di inglese, per cui ci si chiedeva se, oltre alla dubbia utilità di portare questi capitali, anche le persone che ottenevano la residenza permanente in che modo contribuissero o meno all'economia e alla comunità australiana. In più c'è stato sempre il dubbio che questi piccoli e grandi capitali potessero favorire il riciclaggio di denaro sporco. Infatti, nonostante l'onere di dimostrare che il denaro venisse da attività legittime e fosse sui richiedenti, mi chiedo poi come effettivamente il Dipartimento di Immigrazione potesse verificare l'autenticità di certi documenti o di certe provenienze. E Peter Dutton ha vagamente affermato di voler riportare in vita questo visto, magari con qualche modifica, ma non ha detto quale, ma è anche possibile che sia una di quelle dichiarazioni che si fanno prima delle elezioni, soprattutto ai propri elettori di origine cinese. E tra l'altro, a parte diminuire il numero totale delle residenze permanenti annuali, non mi sembra che i liberali abbiano proposto finora nessun altro cambiamento nel sistema di immigrazione. Ma sai, fino a maggio c'è sempre tempo per le proposte, sperando che poi siano basate su fatti.
Quindi per adesso lo derubrichiamo a campagne elettorali in anticipo?
Direi di sì.
Manuela, parliamo anche dei cambiamenti alla Working Holiday Visa. Ne avevamo già parlato in un servizio che abbiamo realizzato lo scorso dicembre, sottolineando come l'idea di cancellare gli 88 giorni di farm per l'estensione del visto avrebbe potuto causare danni al settore dell'agricoltura. A questo proposito ascoltiamo Nathan Baronio, imprenditore agricolo, proprietario di Eastern Color ad Upperthorne in Queensland.
We don't see any British backpackers anymore. They're still coming to Australia, but they're just staying in the major cities. They're getting jobs in cafes and bars and just working in the major cities, not coming out to the regional areas. And that's really not good for regional Australia either, because a lot of horticultural or even agricultural towns really rely on the economy that the working holiday makers bring to the regions. There's data that's shown through the National Farmers Federation that the value of working holiday makers to regional areas is really substantial. Like, we're talking about $200 million per year, that if we remove the 88-day requirement, that loss of economic activity for the rural regions will be just catastrophic for some towns.
E il servizio completo è disponibile sul nostro sito, ma insomma alcuni effetti sui cambiamenti già si sentono. Il governo di Scott Morrison aveva fatto diverse concessioni nel 2001 ai cittadini britannici all'interno dell'accordo di libero scambio con UK, e ora sono usciti i numeri, con un numero record di Working Holiday Visa che ha invaso l'Australia nel 2024, con più di 200.000 titolari di visto a dicembre, con un aumento di quasi 40.000 unità rispetto all'anno precedente. Cambiamenti di luglio poi hanno visto un grande aumento di Working Holiday Visa britannici, che sono passati da 29.700 a 46.129 lo scorso dicembre. Insomma, Emanuela, aiutaci anche a capire questi numeri.
Sì, allora smontiamo tutti questi bei numeri. Intanto è normale che ci sia almeno un po' di incremento totale, perché soprattutto negli ultimi anni il governo è stato abbastanza prolifico nel creare accordi con nuovi paesi per il programma reciproco di vacanza lavoro, e per alcuni paesi che già l'avevano questo accordo, ma in numero limitato, in alcuni casi il governo ha anche aumentato le cifre limite di questi numeri, per cui un po' di aumento ci sta, perché arrivano anche da altri paesi. E al momento i cinque paesi a cui viene data la maggior parte di questi visti sono l'Inghilterra, al primo posto, ma in realtà lo era già prima delle concessioni di luglio 2024, e anche lo era anche con grandi numeri. Segue l'Inghilterra, segue la Francia, l'Irlanda, il Giappone e la Corea del Sud. E se andiamo a vedere il numero totale dei visti vacanza lavoro di tutti i paesi, vediamo che più o meno fino a giugno 2024 i numeri erano sì in aumento, ma non eccessivamente. Infatti, togliendo gli anni del Covid, dove c'è stato un brusco calo, ovviamente, vediamo che negli anni antecedenti in realtà ci sono stati anni dove i numeri erano addirittura anche più alti, come ad esempio dal 2012 al 2014. E sicuramente possiamo dire che invece dal 1 luglio di quest'anno c'è stato un grosso aumento, perché i numeri di visti approvati fino al 31 dicembre sono già arrivati a 175.000, quindi ipoteticamente, raddoppiando nei prossimi sei mesi, aumenterebbero quelli dell'anno precedente di circa 100.000 unità. Però c'è anche da considerare che la maggior parte dei backpackers arriva per la bella stagione, quindi è possibile che nei prossimi mesi i numeri caleranno e quindi il risultato totale non sarà poi così sconvolgente. C'è poi anche da dire che in questi numeri totali vengono calcolati non solo i primi working holiday, quindi i primi arrivi, ma anche i secondi e terzi, cioè i rinnovi del visto. Quindi sono persone che già stanno in Australia, per cui fisicamente non si aggiungono, ed effettivamente nell'ultimo anno c'è stato un incremento anche di queste richieste, evidentemente perché sia nel corso del tempo, ma soprattutto durante il Covid, si potevano fare molti più lavori di diverso tipo, piuttosto che andare solo a lavorare nell'agricoltura per poter rinnovare questo visto. Poi, se andiamo a vedere la questione degli inglesi, a maggior ragione questo succede, perché ora loro non devono fare più nessun lavoro specifico per ottenere i rinnovi, ma allora non c'è l'invasione degli inglesi, perché infatti vediamo che è vero che l'anno scorso sono stati dati più di 47.000 visti solo agli inglesi, e quest'anno a fine dicembre erano esattamente già la stessa cifra, quindi potrebbero raddoppiare alla fine dell'anno. Ma in realtà vediamo che i primi working holiday l'anno scorso erano circa 40.000 e a dicembre erano 24.000, quindi più o meno come proporzione ci siamo, e c'è semplicemente un piccolo aumento, ma sono i secondi e terzi visti che sono aumentati in modo sproporzionato. Infatti l'anno scorso gli inglesi hanno richiesto solo 6.300 secondi working holiday, invece a metà dicembre erano già 18.000. Quindi i terzi working holiday l'anno scorso erano solo 681, mentre dal 1 luglio al 31 dicembre erano già più di 4.600. Quindi in realtà sono gli stessi inglesi o poco più che entrano, ma tendono a rimanere sul territorio più a lungo. Questo che vuol dire? Probabilmente che agli inglesi non piaceva andare a lavorare nelle zone regionali, come del resto neanche la maggior parte delle altre nazionalità, però c'è chi lo fa per necessità, perché ha bisogno dei rinnovi del visto per costruirsi un percorso per la residenza permanente, e chi magari lo fa per farsi invece di un anno sabbatico se ne fa due o tre. Vi do anche qualche numero sugli italiani, visto che
ci grazie.
Siamo. Anche gli italiani seguono il trend di un leggero aumento rispetto agli ultimi due anni, ed è più o meno lo stesso trend sia nei primi che nei secondi e terzi working holiday rispetto al passato, dove abbiamo avuto dei picchi verso il 2012-14 e man mano sono scesi per poi riaumentare dopo il Covid, quindi direi nessuna statistica sconvolgente rispetto all'Italia.
Comunque la lezione che ci hai già dato più volte rimane valida, non ha tanto senso prendere i numeri da un anno all'altro, bisogna considerarli all'interno di un trend almeno decennale per vedere se ci sono dei cambiamenti veramente che abbiano un senso. Un ultimo appunto: Chris Wright, che è professore di politiche del lavoro e del mercato all'Università di Sydney, sostiene che questi cambiamenti però infrangano l'approccio non discriminatorio dell'immigrazione che è stato intrapreso dall'Australia dopo la fine della White Australia Policy negli anni 70, e sostiene che appunto queste facilitazioni ai britannici possono creare di nuovo una gerarchia tra i migranti. È una cosa che inizi a vedere nel tuo lavoro di agente di immigrazione, oppure è un allarme che è un po' presto da lanciare?
Ma sinceramente non condivido questo pensiero sulla base della White Policy, che era fortemente basata sulla discriminazione razziale. Invece lo condivido dal punto di vista della discriminazione di classe sociale. Innanzitutto un governo può anche fare delle politiche favorevoli per certe categorie, però non necessariamente poi queste categorie possono risultare interessate o essere ricettive. Abbiamo visto infatti che ancora non c'è questa invasione degli inglesi, nonostante questa legge è fatta ad hoc per loro e che viene da un accordo su base economica dei due paesi. Più o meno quelli che venivano prima, quindi vengono anche adesso, ma sono più a lungo. Quindi ci sono tanti inglesi che non sono interessati per niente. Quando mi riferisco alla discriminazione di classe sociale, mi riferisco al fatto che tutto il sistema di immigrazione è pensato per attirare e facilitare le persone abbienti. E del resto vediamo che la maggior parte delle persone che ottengono ogni anno la residenza permanente sono cinesi e indiani. Quindi non è una questione di razza o di white policy, ma possiamo certamente dire che questi cinesi ed indiani sono la parte facoltosa dei loro paesi. Alla fine, purtroppo, questo è il trend dei sistemi di immigrazione di tutti i paesi, non solo dell'Australia, è un sistema economico. Tutti vogliono che entrino persone giovani, professionalmente preparate, con dei capitali, e se non sono così e si permette loro di entrare, perché in un'economia capitalista servono anche quelli che fanno i lavori manuali, i lavori che nessuno vuole fare. Infatti di solito ci sono dei programmi specifici di visti anche per quelli, come i programmi stagionali. Quindi finché non cambierà la visione, la filosofia sull'immigrazione, purtroppo ci ritroveremo sempre a discorrere delle stesse cose.
Emanuela, come sempre, allora ti ringraziamo per averci, insomma, come al solito, fatto da guida all'interno di questa materia. Grazie mille.
Grazie a voi, alla prossima.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.